Missionary Dutch Book. Adesso ci rivolgiamo alla parola del Signore e vogliamo leggere insieme dall'Epistola di Paolo ai Galati e leggeremo i versetti che vanno dal versetto 6 al 10 del primo capitolo. Galati capitolo 1, versetti dal 6 al 10. Dice così la parola del Signore: mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Il 31 ottobre di ogni anno, quella che è per i cattolici romani la vigilia di ogni santi, per noi credenti di fede evangelica è la data in cui ricordiamo l'affissione delle 95 tesi contro le indulgenze da parte di Martino Lutero. Sono passati 503 anni da allora, era il 1517, una data storica. Ma nonostante tutto questo tempo, la questione rimane ancora aperta. Ma quali sono state le vere cause della riforma protestante? Se vi capiterà di andare in una scuola media dove c'è un normale o una normale insegnante di storia e molte volte anche nelle scuole superiori, o comunque chiedete alla gente in giro quali furono le cause della riforma protestante, 99,9 volte su 100 vi diranno che è stata la causa della corruzione della Chiesa, della ricchezza della Chiesa, del malcostume, e che quindi ci sarebbero state delle persone che sono diventati dei capopopolo che hanno sfruttato ho utilizzato questo malcontento, un po' come sta succedendo adesso con questi gruppi antagonisti che soffiano sul fuoco del malcontento delle persone per tirare gente dietro di sé, per uno scopo, diciamo, personale. Ora, un autore cattolico romano, certo Monsignor Leon Cristiani, nel 1962 ha pubblicato un libro che si intitola La rivolta protestante. Questo libro, chiunque di voi fosse interessato, può trovarlo gratuitamente su internet. Basta che scrivete Cristiani, Leon Cristiani e La rivolta protestante, troverete un sito cattolico da dove è possibile scaricare questo libro gratuitamente. È un libro ormai abbastanza antico. Ora, questo Monsignore Cristiani dice una cosa molto importante. Lui dice così, vi leggo un piccolissimo estratto, quando contesta l'idea che i riformatori abbiano sfruttato questo malcontento. Dice normalmente gli storici dicono che le cose sono andate così, ma la realtà, la vera ragione a capirli bene i riformatori, dice, non è stato il malcostume dei monaci e neanche dei vescovi e dei papi a spingerli alla ribellione contro la tradizione cattolica. Sono state invece alcune deviazioni dottrinali sostanziali, alcuni errori inammissibili sulla concezione del peccato originale e della redenzione, della salvezza e della grazia, sui rapporti tra uomo decaduto e Dio, sui mezzi di santificazione portati nel mondo da Gesù Cristo, sull'inserzione dell'azione umana nel piano divino del rinnovamento dell'anima colpevole ormai tagliata fuori dal suo destino eterno. Cioè, dice questo cattolico, questo monsignore, i problemi furono principalmente questioni dottrinali. I riformatori non protestavano contro il malcostume della Chiesa, ma avevano un'opinione diversa sul peccato, sulla salvezza, sul modo in cui si viene salvati, eccetera. E aveva perfettamente ragione. Solamente che lui dice che si risbagliavano i riformatori, questa è un'altra storia. Però aveva perfettamente ragione, ha capito davvero tutto, che il Vangelo predicato o il messaggio predicato dai riformatori era un Vangelo diverso rispetto a quello che veniva predicato dalla Chiesa Cattolica Romana. Le dottrine che predicavano i riformatori erano differenti rispetto a quelle insegnate dalla Chiesa Cattolica Romana. Ora c'è da vedere chi aveva ragione e chi aveva torto. Paolo dice che il Vangelo è uno e che non può cambiare, e che chiunque provi a predicare un Vangelo diverso, differente, è un altro Vangelo che non può esistere, perché il Vangelo è uno solo, deve essere maledetto, deve essere tagliato fuori. Il Vangelo è uno, non può cambiare. Chi aveva ragione? La Chiesa Cattolica Romana? Chi ha ragione? La Chiesa Cattolica Romana, che continua a predicare le stesse cose sostanzialmente, oppure avevano ragione i riformatori? Noi siamo qua perché crediamo ovviamente che chi aveva abbandonato la vera predicazione del Vangelo è stata la Chiesa Cattolica Romana, e che quello che hanno fatto i riformatori è stato tornare al vero Vangelo, e che il Vangelo differente, il Vangelo diverso, l'altro Vangelo era stato predicato e continua ad essere predicato dal cattolicesimo romano e da chiunque lo segua, anche se non si chiama cattolico romano. Noi certamente siamo qui, ma non per protestare contro la ricchezza della Chiesa Cattolica. Certo, la ricchezza della Chiesa Cattolica è uno scandalo. Pietro diceva: oro e argento io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Vuol dire che la Chiesa all'inizio aveva una ricchezza che era una ricchezza diversa da quella che si può contare. Ma la ricchezza di per sé non è un male, non è un peccato di per sé. Stamattina, scherzando, l'ho raccontata a mia moglie, ma in prima mattinata ho fatto un sogno. Normalmente non mi ricordo quello che sogno, ma ho sognato questa cosa, che c'era un pastore che conosco, un mio amico, il pastore De Chirico, questi sono i miei sogni e i personaggi dei miei sogni, che mi chiamava fuori e mi diceva: Reno, ti devo dare una buona notizia. Bene, ho detto: che cos'è? Ci sono dei soldi per la vostra chiesa. Ah, ho detto, finalmente i 2000 euro che ci dovete dare per il libro che abbiamo stampato. Dice: no, sono molti di più. Abbiamo ricevuto una donazione per la vostra chiesa di 1,5 milioni di euro. E io ho cominciato a rallegrarmi, mi sono inginocchiato, mi sono messo a piangere, ho cominciato a ringraziare Dio, ho detto: finalmente finiamo la chiesa, grazie a Dio. E pensavo a quelle cose che potevamo fare, poi mi sono svegliato, era un sogno. Allora, a volte i sogni sono desideri, qualcuno dice, no. Ma tutto sommato, quello che voglio dire è che non ho preso questa come una tentazione o una cosa diabolica. La ricchezza di per sé non è un male, il punto è come la si usa, e questo è lo scandalo del modo in cui abbiamo sentito anche recentemente di questi scandali finanziari nella Chiesa Cattolica. Ora, Il problema non era neanche contro la corruzione e l'immoralità di molti rappresentanti, anche se è scandaloso, certo, che peccati terribili e oltraggiosi come la pedofilia siano stati coperti da altre gerarchie, ma chi è senza peccato? La Chiesa che è senza peccato scagli la prima pietra in tutto questo. E neanche vogliamo dire che le posizioni liberal che oggi sembrano prevalere anche in materia di etica sessuale, abbiamo sentito quello che recentemente il Papa ha detto in aperta contraddizione alla parola di Dio sulla questione della omosessualità, cioè queste cose sicuramente sono sbagliate, ma la nostra controversia con Roma non riguarda questo. Non ha niente a che fare con questo genere di errori e di false dottrine. La nostra questione fondamentale riguarda il Vangelo, il messaggio dell'Evangelo, il modo in cui gli uomini sono salvati, quello che deve essere annunciato affinché gli uomini siano salvati. L'annuncio della buona notizia, il modo in cui Dio salva gli uomini, l'insegnamento di Cristo e degli apostoli. Il Vangelo è un messaggio che riguarda il problema dell'uomo, il modo in cui Dio ha scelto di salvarlo e il modo in cui Dio applica questa salvezza, il modo in cui si diventa cristiani. Per esempio, il peccato dell'uomo. Tutti siamo peccatori. Io non credo che ci sia nessuno che dica no, io non sono un peccatore, io sono giusto, non sbaglio mai, nessuno. Cioè, anche con i nostri amici cattolici. Certo, siamo tutti peccatori, ma che cos'è il peccato dell'uomo? Fino a che punto siamo peccatori? La risposta del cattolicesimo romano è questa. L'uomo nasce peccatore, colpevole al cospetto di Dio, ma guardate cosa dice, e cito fonti ufficiali, cito dal catechismo della Chiesa Cattolica, perciò posso sostenere qualunque contraddittorio. Ascoltate, catechismo della Chiesa Cattolica, paragrafo 36. La Santa Chiesa, nostra madre, sostiene e insegna che Dio, principio e fine di tutte le cose, può essere conosciuto con certezza con il lume della ragione umana partendo dalle cose create. Dio può essere conosciuto con certezza con l'illume della naturale, con il lume naturale della ragione umana partendo dalle cose create. Cioè, cosa sta dicendo la Chiesa Cattolica? Sta dicendo, sì, l'uomo è peccatore, però questo peccato non ha contaminato ogni parte, ogni aspetto della natura umana, ne è rimasta una parte, la ragione, che è una luce sufficiente per farci conoscere Dio. Quindi tutti quanti gli uomini, riflettendo sulla natura, possono conoscere autenticamente, dice con certezza, Dio. Questo significa che effettivamente il peccato dell'uomo sì, è una colpa e ha avuto delle conseguenze, ma tutto sommato non ha prodotto una devastazione completa nella natura umana. Ma cosa dice la Scrittura? La Scrittura dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, e tutti gli uomini sono spiritualmente morti. Romani 3:23, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ed Efesini 2:1, che voi, Dio ha risuscitato, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati. E quando parla della capacità dell'uomo di comprendere le cose spirituali, di conoscere in modo autentico Dio, dice che le cose dello spirito L'uomo naturale non le può conoscere, sono pazzia. Non le può conoscere l'uomo naturale, perché si giudicano spiritualmente. Prima Corinzi 2,14, le cose dello spirito, le cose che riguardano Dio, sono al di là della capacità dell'uomo, delle possibilità dell'uomo, anche la mente dell'uomo, così come la sua coscienza, così come la sua volontà, così come i suoi sentimenti e i suoi affetti, è stata corrotta dal peccato. E tutti gli uomini che nascono in Adamo sono figli del diavolo, sono figli d'ira. Potrei portarvi attraverso la scrittura per dimostrare questi passi. Tutti quanti, chi non crede nel Figlio di Dio, rimane sotto l'ira di Dio, dirà il Signore Gesù. E c'è solamente un passo che voglio farvi osservare. In Efesini capitolo 2, al versetto 3, l'Apostolo Paolo sta scrivendo agli Efesini e parla che Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe, nei vostri peccati. Qui sta parlando degli Efesini, ma poi a un certo punto, al versetto 3, ascoltate come si esprime: nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli di ira come gli altri. Noi, me compreso, Saulo da Tarso, io che vi sto scrivendo, per natura figli di ira, per natura morti, per natura alieni a Dio, lontani da Dio. Io sono stato concepito nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato, diceva Davide, ed è esattamente questa la condizione umana. Lutero per molto tempo fu disperato, perché come gli era stato insegnato, pensava che gli strumenti che la sua Chiesa gli offriva, i sacramenti, le indulgenze, i suoi sforzi, le sue opere, potessero dargli quella pace che sapeva di non avere, ma il suo dilemma era stato: sarà abbastanza quello che faccio? Se la mia salvezza dipende dai sacramenti, dipende dalle mie confessioni, dipende dai miei fioretti, dipende dalla mia volontà, dalle mie opere, avrò fatto abbastanza? E si sentiva sempre mancante davanti a Dio. Era un uomo che leggeva la scrittura, leggeva il profeta Isaia, che dice che tutta la nostra giustizia è diventata come un panno sporco davanti a Dio. Era un uomo che cercava la verità. E proprio studiando l'Epistola ai Romani, studiando i Salmi, studiando l'Epistola ai Galati, comprese che il problema fondamentale era questo. I Galati, che avevano accettato un altro Vangelo, avevano creduto a questa menzogna: Cristo non è abbastanza. Credere in Cristo è necessario, ma credere in Cristo non è abbastanza. Dovete farvi circoncidere, dovete osservare le leggi dietetiche che trovate nell'Antico Testamento e così via. La condizione dell'uomo, quindi, secondo il cattolicesimo romano, è sicuramente grave, bisognosa di Dio, della salvezza, ma non è disperata. Invece la scrittura dice l'esatto contrario. Come possiamo avere noi pace all'anima? Quanto dovremmo fare, quanto dovremmo dare, quanto dovremmo agire, seppure per una minima percentuale, essere riconciliati con Dio dipendesse da noi? E chi ci potrebbe mai assicurare che quello che abbiamo fatto, molto o poco che sia, sarebbe sufficiente? Capite perché il problema fondamentale era ed è ancora una concezione del peccato molto diversa da quello che la scrittura insegna. Potremmo andare a lungo su questo tema, ma ci sono altre due cose che vi devo dire e ci tengo a dirvele. Per esempio, una concezione diversa della grazia, cos'è? È un aiuto, è un aiutino, una spinta. Ci rende capaci di cooperare alla nostra salvezza, alla nostra santificazione. E questa salvezza e questa santificazione, come la otteniamo? Ci viene impartita nel battesimo. Questo è esattamente quello che insegna la Chiesa Cattolica. Ma è proprio così? Sapete quel proverbio popolare, aiutati che Dio t'aiuta. È così che noi siamo salvati? Dio aiuta quelli che aiutano loro stessi? Dio fa la sua parte? Noi dobbiamo fare la nostra parte per essere salvati? Supponiamo che sia così. La salvezza che cosa diventa? Diventa una specie di raccolta punti, che non potrebbe dare a nessuno la certezza di essere salvati. Chi potrebbe avere la beata speranza che la partenza dal corpo, la morte, significa immediatamente accoglienza alla presenza di Cristo? Pensiamo al ladrone sulla croce. Non è un caso limite, è un caso di una persona che è stata salvata. Che aveva fatto quest'uomo? Quest'uomo era sulla croce perché era stato un ladro, un assassino, aveva vissuto contro le leggi degli uomini e contro le leggi di Dio. Che cosa aveva fatto di buono, di giusto? Gesù non predicò nemmeno a quest'uomo. Quest'uomo ebbe soltanto la grazia di morire accanto a Gesù e di vedere quello che stava succedendo a un compagno di supplizio. E a quanto pare, se leggiamo con attenzione i Vangeli, insieme al suo amico all'inizio anche lui beffava Gesù e gli diceva: se sei figlio di Dio salva te stesso e noi. Ma a un certo punto cambia qualcosa nella mente di quest'uomo, cambia qualcosa nella visione di quest'uomo. Chi fece cambiare questo atteggiamento? A che cosa è dovuto? Non lo sappiamo. Ci fu un intervento evidentemente divino, tanto che quell'uomo riconobbe di essere un peccatore, riconobbe la giustizia di Cristo, riconobbe l'ingiustizia che stavano facendo nei confronti di Gesù nell'ucciderlo e rivolse una preghiera. Forse un uomo che non aveva mai pregato in vita sua: ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. E Gesù, che non risponde a nessuno dalla croce, egli che parla soltanto a tre categorie di persone, si rivolge al Padre dalla croce, si rivolge a sua madre e a Giovanni e si rivolge a quest'uomo. E a lui, verso di lui, gli dice: io ti dico in verità, oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Se ci fosse un purgatorio, non sarebbe stato il luogo più giusto per quest'uomo da starci? Io ti dico che ti salvo, però prima di essere con me in paradiso dovrai passare qualche miliardo di anni nel purgatorio. Questo avrebbe dovuto dire Gesù, ma non è così. Lazzaro, il povero Lazzaro della storia del ricco e di Lazzaro, o parabola che sia, morì e appena morto fu portato immediatamente nel seno di Abramo. Era forse un santo che non aveva nessuna colpa Lazzaro? No, pensiamo alla conversione dell'apostolo Paolo. Se noi pensassimo che l'apostolo Paolo è stato salvato in modo normale, dovremmo dire, ma chi ha predicato il Vangelo a Paolo? Certo, Paolo aveva sentito parlare di Gesù, ma lui era spirante minacce e strage, dice il capitolo 9 di Atti degli Apostoli, e andava a distruggere, a uccidere, a incarcerare. Il Signore Gesù si presenta a lui, lo ferma e lo salva. Vedete, la grazia non è solo un favore immeritato, è molto di più, è un favore concesso non solo a persone che non hanno alcun merito, ma che demeritano. Paolo non stava cercando Cristo, Paolo non aveva alcun merito, aveva il merito, si meritava di essere ucciso alla presenza di Cristo, ma la grazia è un favore che viene dato a persone che non meritano. Paolo lo dice chiaramente: la grazia ha fatto di me un apostolo, nonostante io fossi ignorante, bestemmiatore, violento, superbo, incredulo, incredulo. E questa è la grazia di Dio. Quando Gesù deve spiegare per quale ragione noi ci dobbiamo comportare bene anche nei confronti di persone che ci maltrattano, Gesù dice: così voi sarete figli dell'Altissimo, perché il vostro Padre Celeste, l'Iddio Altissimo, egli dice, è buono verso quelli che lo cercano, verso quelli che accolgono l'invito, verso quelli che si dispongono, verso quelli che dicono: Signore, io apro dalla porta affinché tu entri. No, se fosse così, chi di noi potrebbe essere salvato? Gesù dice: il Padre Celeste, l'Altissimo, è buono verso gli ingrati e i malvagi. E questa è misericordia. Infatti poi dice: siate misericordiosi come è misericordioso anche il Padre vostro. Questa è la grazia. Fare del bene a persone ingrate e malvagie. Lutero era un uomo estremamente consapevole della propria indegnità, del proprio peccato, e nonostante avesse vissuto una vita irreprensibile come monaco, quando fu ordinato a dire messa, a un certo punto pronunciò le parole: noi offriamo a te, vivente, vero e eterno Dio, e dice che fu preso da un tremito. Ascoltate le sue parole: a queste parole rimasi del tutto costernato e atterrito. Pensai tra me: con che lingua oserò rivolgermi a una maestà così eccelsa, vedendo che gli uomini devono tremare anche solo alla presenza di un principe terreno? Chi sono io per alzare i miei occhi o levare le mie mani alla divina maestà? Gli angeli lo circondavano, al suo cenno trema la terra, e dovrei io, misero omuncolo, dire: voglio questo, voglio quello? Perché io sono polvere e cenere, pieno di peccato, e sto parlando al vivente, eterno e vero Dio. Più avanti Lutero racconterà del modo in cui egli comprese che la giustizia di Dio, che Dio richiede a noi, è ciò che egli stesso ci offre mediante la fede in Cristo. E quando lo comprese, dice, allora meditavo giorno e notte, scoprì la concatenazione tra la giustizia di Dio e l'affermazione il giusto vivrà per fede. Cominciai a comprendere che giustizia di Dio significa quella giustizia per mezzo della quale Dio, per la sua pura grazia e misericordia, ci giustifica. E così mi sentii rinascere e mi sembrava di essere entrato in paradiso attraverso porte spalancate. E l'ultima cosa che voglio dirvi questa mattina, quindi una diversa concezione del peccato, una diversa concezione della grazia che fa dei due Vangeli qualcosa di diverso, di differente, è una diversa concezione del modo in cui la salvezza viene ricevuta, viene applicata. Come si viene salvati? Gesù ha detto che il modo in cui gli uomini sarebbero stati salvati sarebbe stato credendo alla predicazione del Vangelo. Lo dice chiaramente quando nel grande mandato, Matteo capitolo 28, dice: andate, fate discepoli miei tutti i popoli, insegnando loro ad osservare tutte le cose che io vi ho comandate, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. E poi il Vangelo di Marco spiega in modo diverso in che senso bisogna fare discepoli: andate, predicate il Vangelo a ogni creatura, chi avrà creduto sarà battezzato, sarà salvato. Allora si viene salvati mediante la fede nel Vangelo, ma ancora una volta, che cos'è questo Vangelo? Alcuni vi diranno: il Vangelo è la buona notizia, e la buona notizia è che noi possiamo avere una relazione con Gesù, che noi possiamo trovare uno scopo per vivere, che noi possiamo conoscere il piano meraviglioso che Dio ha per noi, che possiamo sapere che Dio ci ama, che possiamo ricevere l'invito e credere che Egli ha provveduto la salvezza. Tutte queste sono sicuramente delle buone notizie, sapere che Dio ci ama, che ha un buon piano per noi, ma sono l'Evangelo? Sono il Vangelo? Il Vangelo biblico, e con queste due cose importanti questa mattina concludo, ha due parti, fate attenzione. Una è l'annuncio di ciò che Dio ha fatto, che è qualcosa che è oggettivo, che è per tutti quanti. Cosa ha fatto Dio? Che cosa è accaduto? Riguarda la persona e l'opera di Cristo, il Figlio di Dio, l'eterna parola di Dio, il creatore di tutte le cose, è venuto in questa terra incarnandosi nel seno di Maria Vergine. Ha vissuto una vita senza peccato, ha insegnato delle cose meravigliose, ha fatto dei miracoli straordinari che avvaloravano la sua origine divina. Ha detto di sé di essere stato mandato dal Padre. E poi, dopo circa 3 anni di ministero terreno, è stato ucciso, è morto sulla croce, ha offerto se stesso come prezzo di riscatto, come egli stesso aveva detto, il suo sangue come prezzo di riscatto per molti. E dopo 3 giorni è risuscitato, e dopo 40 giorni è asceso al cielo e si è seduto alla destra del Padre. E lì, da lì, ha mandato lo Spirito Santo sulla Chiesa. E adesso che cosa fa? Egli intercede. E che cosa succederà nel futuro? Che Egli ritornerà per giudicare i vivi e i morti, risusciterà tutti gli uomini e tutti si presenteranno davanti a Lui, che è l'agente del giudizio di Dio. Questo è il Vangelo in senso oggettivo, quello che gli apostoli predicavano dovunque andavano. Questo è il cherigma, l'annuncio, quello che dicevano riguardo a Gesù. Questa è una parte del Vangelo, ma ce n'è un'altra parte che riguarda il modo in cui noi possiamo avere beneficio da quello che Cristo ha fatto. Non basta sapere che Cristo è il Figlio di Dio. I demoni lo hanno detto: tu sei il Figlio di Dio, sei venuto qui per tormentarci. Non basta confessare e professare la fede in Dio. I demoni credono che c'è un Dio solo e tremano. Non basta riconoscere che Egli è morto, che è risuscitato. Tante persone, Anania e Saffira, Simone il mago e tanti altri apostati, si sono battezzati, hanno fatto parte della Chiesa. Io conosco tanti predicatori che hanno annunciato queste cose ad altri e adesso vivono come dei pagani, hanno abbandonato la fede. Non basta essere convinti nell'annuncio oggettivo del Vangelo. C'è un'altra parte, bisogna ricevere questo beneficio di Cristo. Come noi lo riceviamo? Questa era l'altra parte, quella che è chiamata la didache, l'insegnamento degli apostoli. Com'è che io, peccatore, posso essere giusto davanti a Dio? La risposta che dà il Nuovo Testamento è questa, la dottrina della giustificazione mediante la sola fede. Era proprio questo il problema dei Galati, che si trovavano sotto la maledizione divina perché avevano accettato un Vangelo differente, che era quello che insegnava che per essere giusti davanti a Dio non era sufficiente credere in Gesù Cristo, ma che era necessario aggiungere qualcos'altro. Bisognava diventare giusti, che la fede in Gesù Cristo non ci fa diventare giusti, e questo era ed è il grande errore del cattolicesimo romano. Ascoltate cosa dice sempre il solito catechismo della Chiesa Cattolica: la giustificazione non è una semplice remissione dei peccati, ma è anche santificazione e rinnovamento dell'uomo interiore. Paragrafo 1989. Questo errore, vedete, deriva da un equivoco. C'è un santo che viene conteso da protestanti e cattolici, e questo è Sant'Agostino. Ha insegnato tante cose Agostino di Ippona, il famoso vescovo di Ippona. Agostino ha insegnato tante cose bellissime sulla grazia, sul peccato anche, certo, ma a questo livello si è sbagliato gravemente, e si è sbagliato gravemente perché è stato indotto anche in errore dalla parola. Lui non parlava il greco, infatti lui era un padre latino, e lui usava ovviamente la parola latina che riguardava il termine appunto giustificazione. In greco è un verbo di caio, in latino è giustificare, che significa, che deriva da due parole, justus facere, significa fare giusto, giustificare, fare una persona giusta. E in senso letterale questo ha portato Agostino a confondere la giustificazione con la santificazione. Ma il Nuovo Testamento è scritto in greco, e la parola appunto che viene tradotta giustificare in italiano o anche in latino significa un'altra cosa, significa dichiarare giusto, significa considerare giusto, descrive l'atto di un giudice che considera non colpevole una persona. E questa è la grande differenza che riguarda l'applicazione della salvezza o del beneficio di Cristo. Noi, credendo in Lui, possediamo, diventiamo parte, viene imputata in noi la sua giustizia, e siamo dichiarati giusti, e siamo, in virtù del sangue che Egli ha versato sulla croce, purificati da ogni peccato. Fate attenzione, se vi trovate a parlare con un cattolico ben informato, non dovete pensare che la Chiesa Cattolica non ritenga necessaria la fede per la salvezza. Lo dicono, anzi, il Concilio di Trento, che ha rifiutato le tesi dei riformatori, ha affermato, ha detto delle cose molto forti a proposito della necessità della fede per essere salvati. Il Concilio di Trento dice che la fede è l'inizio, il fondamento e la radice della giustificazione. Però, allo stesso tempo, dice un'altra cosa, che la fede da sola non ci giustifica. Questo è il vero problema. Anzi, la Chiesa Cattolica si spinge a dire qualcos'altro, la Cattolica Romana intendo dire, che è possibile avere la fede, che è possibile avere la vera fede ed essere dannati. Sapete perché? Perché è così che la Chiesa Cattolica insegna che si è salvati. Tu quando vieni battezzato ricevi la grazia della giustificazione. Poi, quando commetti i peccati mortali, perdi la grazia della giustificazione. E allora c'è un modo in cui puoi riguadagnare o riconquistare la grazia della giustificazione, mediante il sacramento della penitenza. Devi pentirti dei tuoi peccati, devi confessare i tuoi peccati, devi riparare i tuoi peccati, devi ottenere la soluzione che si riceve non da Dio direttamente, ma da Dio tramite il suo ministro, tramite il prete, e quindi ritorni ad avere la grazia della giustificazione fino a quando non commetti un altro peccato mortale o comunque tanti peccati veniali che contaminano la tua coscienza. E quindi i sacramenti sono necessari per poter essere salvati. Devi prendere l'Eucaristia, c'è il sacramento della penitenza, e quando stai per morire in punto di morte hai bisogno dell'estrema unzione. È sufficiente tutto questo? No, neanche questo è sufficiente, perché dopo la morte c'è il purgatorio. Ascoltate, infatti questo è un altro problema, cito sempre dal Catechismo: coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio, ma sono imperfettamente purificati, sebbene siano certi della loro salvezza eterna, vengono però sottoposti dopo la loro morte a una purificazione al fine di ottenere la santità necessaria per entrare nella gloria del cielo. La Chiesa chiama purgatorio questa purificazione finale degli eletti. Paragrafi 1030 e 1031. Qual è il vero Vangelo? Chi insegna un Vangelo differente? Vedete, i riformatori si ribellarono contro questo sistema, ma questi passi che io vi ho letto dal Catechismo non sono stati scritti 500 anni fa, sono stati scritti pochi anni fa, quando è stato composto questo Catechismo della Chiesa Cattolica. Siamo sempre là, a voglia che ci chiamano fratelli ritrovati, fratelli riguadagnati. La questione sta là. Io a Papa Francesco, se possibile, in tempi coronavirus non si fa, però lo abbraccerei, lo bacerei, a lui, anche al Vescovo di Caltanissetta o a chiunque altro, umanamente. Ma che cosa posso avere contro queste persone? E noi dobbiamo amare i nostri amici cattolici, i nostri vicini, dobbiamo amarli al punto da predicare loro il Vangelo, anche se si offendono, anche se ci dicono che siamo eretici, anche se ci dicono che ci stiamo sbagliando. Non odiate le persone al punto da negare loro il messaggio della salvezza. Indirizzateli a Cristo e spiegate loro come si può essere salvati. Oggi, ancora oggi, ed è per questa ragione che io ho interrotto la mia serie su Genesi, e vi ho detto cose che sapevate già questa mattina. Io non credo che vi ho detto cose nuove, no? Ho rischiato di annoiare voi e forse quelli che mi stanno ascoltando. Perché? Perché ancora oggi è necessaria una rivolta e una rivoluzione. Monsignor Cristiani lo diceva bene: la rivolta protestante, la rivoluzione protestante. e ancora oggi è necessaria. Perché la Chiesa cattolica non è cambiata e perché molte chiese evangeliche predicano un Vangelo che è molto più simile a quello della Chiesa cattolica che a quello della Bibbia. Accetta Gesù, fai un passo, apri la porta e cose di questo genere. La Scrittura ci insegna un Vangelo diverso, un Vangelo che grazie a Dio è stato riscoperto dai riformatori e che noi faremmo bene a tenere caro come un tesoro. Il cattolicesimo romano, scrivevo nel mio post che trovate sul Discredente, esistono due tipi di rivoluzioni, una rivoluzioni morbide e rivoluzioni violente. Il cattolicesimo romano è una rivoluzione morbida, è stata una rivoluzione morbida nei confronti della verità del Vangelo. Hanno tolto qualcosa, hanno aggiunto qualcos'altro, hanno tolto un dettaglio, ne hanno aggiunto un altro e alla fine hanno creato un mostro, perché non è il vero Vangelo. La Riforma protestante è stata una rivoluzione violenta nei confronti della menzogna affinché la verità potesse essere proclamata. È annunciata anche oggi, 503 anni dopo, è tempo di riforma, è tempo in cui noi conosciamo il Vangelo, annunciamo il Vangelo, proclamiamo con coraggio e con forza il Vangelo e facciamo del Vangelo il nostro conforto. L'Apostolo Paolo poteva dire: io so che sono vicino al momento in cui me ne andrò da questa terra. Il tempo del mio esodo, della mia partenza, della mia liberazione è vicino, è giunto. Però e ho il desiderio di morire, perché essere assenti dal corpo significa essere presenti con il Signore. Però se il mio rimanere nel corpo giova a voi, allora io non so cosa fare, sono stretto dai due lati. Da un lato vorrei andarmene per essere con Cristo, dall'altro voglio rimanere con voi per esservi utili, utile. Questo deve essere il nostro sentimento. Noi non siamo attaccati alla vita come se fosse l'unico e il più grande dei nostri beni, ma noi dobbiamo amare la vita nostra e quella altrui al punto tale da prepararci e preparare anche altri a una vita che durerà per sempre. Eternamente vicini a Dio o eternamente separati da Dio? Oggi è ancora tempo di riforma e oggi è ancora tempo per la proclamazione del Vangelo. Qualche giorno fa un mio collega di scuola che ha studiato e sta studiando teologia ha detto: Dio apre soltanto le porte. E io ho detto: no, Dio le chiude anche. No, ma Dio le apre. No, le chiude. Ho detto: chi ha chiuso la porta dell'arca quando ci fu il giudizio? Eh sì, ma quello era l'Antico Testamento. Bene, allora ho detto: di fatto nel Nuovo Testamento Gesù nell'Apocalisse che dice: io ho la chiave di Davide, io apro e nessuno chiude, io chiudo e nessuno apre. Oggi colui che ha la chiave di Davide in mano tiene ancora aperta la porta della salvezza. Ma per quanto tempo rimarrà aperta? Questo 2020 come finirà? Il prossimo che alla fine dell'anno mi fa gli auguri per un anno migliore, non so quello che gli faccio. Come finirà questo 2020? È iniziato male, sta finendo peggio. E il 2021, non mi aspetto grandi cose dal 2021. se non fosse la mia speranza in Cristo e nel fatto che Lui ancora tiene aperta quella porta, io griderei come il salmista: Signore, dammi le ali come la colomba per volarmene vicino a te. Ma noi dobbiamo rimanere qui per annunciare il Vangelo da tanti anni, da 2000 anni viene annunciato, è stato oscurato, ma è tornato a risplendere 500 anni fa e ci aiuti il Signore a farlo risplendere ancora. Chiniamo il capo, fratelli, e preghiamo. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo per il grande e glorioso Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo. Ti ringraziamo per averci convinti che il nostro peccato è così grave da non poter essere risolto mediante un semplice aiuto, ma che abbiamo bisogno della misericordia di colui che ha dichiarato di essere quello che ama i malvagi e i traditori e gli ingrati e i ribelli quali noi siamo. E ti ringraziamo anche, o Signore, che il beneficio di Cristo non è un beneficio a metà, ma che Egli ha pagato il prezzo per la purificazione di tutti i nostri peccati e che quando Lui ha gridato tutto è compiuto, vuol dire che non c'era più nulla da dover pagare. E ti ringraziamo, Signore, perché dopo questa vita non ci sarà nemmeno un giorno di purgatorio. Il nostro purgatorio è il sangue di Cristo. Aiutaci a crederlo e aiutaci ad annunciarlo. Nel nome di Gesù. Amen.